Radiofonica diventa Podcast Factory, programmi, video e articoli a cura degli studenti universitari dell'Umbria.
Benvenuti amici di Radiofonica.
Ciao da Radiofonica.
Amici di Radiofonica.
Scopri le novità sulla nuova piattaforma radiofonica.adisu.umbria.it.
Irradiati.
Eccola, signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Ci mancava solo questa.
Questi sono gli irradiati per una ennesima nuova bellissima puntata, però oggi ci sono tantissime novità, anzi due novità fondamentalmente. Una alla mia sinistra e si chiama...
Massimiliano,
detto Max, e una alla mia destra che si chiama...
Luca.
Detto Luca. Due nuovi co-conduttori, co-redattori degli irradiati, che sono qua per la prima volta e veramente Luca già c'era stato in estate, aveva visto il posto.
Dire che è un posto bellissimo, anche strutturato bene, molto bene.
Sì, perché lo ricordiamo per chi non ci segue sempre, insomma siamo dentro l'Adisu, siamo nelle segrete del chiostro dell'Adisu, no, di via Faina, chiostro antico. Siamo nella sede di Radiofonica, insomma siamo proprio dentro la radio, dove è Radiofonica, invitiamo tutti a venire a partecipare alla radio. Prego Luca.
No, volevo dire che spero che vada bene, che riesca bene questa mia, come si può dire, uscita qui alla radio, per essere la prima volta, insomma, trovo un pochino emozionato, ma comunque...
No, va bene, sei partito benissimo. Adesso vediamo Massimiliano, ha detto Max, tu sei un po' più timido, no?
No, Max.
Va bene, prego Max, come ti sembra? Dopo parliamo un momento.
È molto bella. Siamo entrati, ho visto anche le due rampe di scale sopra, è bellissima la struttura.
Sì, siamo fortunati. Va bene, adesso noi ci fermiamo perché poi dopo entreremo nel merito, come sempre parlando di delle persone che sono qui con noi, ma poi anche di notizie, cose che abbiamo trovato un po' sui quotidiani, la notizia del giorno, insomma, non so se seguite il calcio, l'esonero di De Rossi, bisogna capire perché. Vabbè, non ci interessa. Prego.
No, ci dovrebbe interessare.
Forse ci dovrebbe interessare. Signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
Scusate perché io ascolto molto heavy metal, molto hard rock, ma non solo, perché spazio anche in generi tipo il pop o qualche altro genere, anche se poco magari, ma lo ascolto.
Vabbè, ma mica bisogna scusarsi per i gusti musicali.
No, lo so. Ma...
Ah, beh, no. Prego Massimiliano.
Vabbè, cose, volevo dire che io sono musicista e suono la chitarra. Avevo anche un gruppo in passato,
sì.
I Blue Break. Abbiamo fatto molti concerti. E adesso sono da un anno e un mese alle fattorie, alla comunità.
Ah, ok.
Mi hanno rimediato una chitarra classica e mi diverto. Sto insegnando anche a Luca a suonare la chitarra.
Ah, sì, ma io sono un po' capoccione per apprendere.
Un sacco di heavy metal.
Sono un po' alle prime armi, quindi per me è tutto nuovo. La chitarra è uno strumento che poi è anche c'ha la sua grado di difficoltà, come tutti gli strumenti.
Sì.
Però insomma non è una passeggiata.
Ma tu sei un chitarrista e basta o suoni un po' tutto, però sei proprio chitarrista?
Chitarrista. Un pochino le tastiere, ma poco.
E questo gruppo che musica facevate? Che cover?
Blues,
che facevate?
Rock.
Pezzi vostri o ecco,
nostri,
cover?
Non molti, cover più che altro.
Cover, bello, dai, bello. E allora ecco, che senza... adesso qui parliamo, com'è il tuo maestro di chitarra?
È
Luca?
Molto esigente, questo lo posso dire a voce alta, è molto molto esigente.
Giustamente, aspetta.
Perché giustamente deve esserlo, no?
No, certo. Ricordiamo sempre la vecchia massima che il medico
pietoso
ha fatto la piaga infetta, quindi continuano ad arrivare i ragazzi in redazione di qua di Radiofonica, studenti, sì, no, perché qui siamo in mezzo a studenti universitari, giovani tirocinanti.
Prima bellissimo.
No,
ringiovaniamo, io ringiovanisco perché ho 54 anni, mi sento nonno,
padre 58.
Padre perlomeno, no?
Sì, uno zio, dai, siamo zii di questi ragazzi, siamo zii. Sì, ma va bene così, ma infatti è questa la cosa bella, no? E quindi dicevamo, un maestro esigente.
È un maestro esigente, ma giusto.
Maestro.
Ci vuole, per un maestro deve essere così, io l'accetto così, anzi, ben vengano. persone come lui, insomma, insegnanti come lui.
Poi c'era una vecchia massima che non mi ricordo l'autore, però diceva che i maestri non si discutono ma si superano. Quindi il maestro non si discute ma eventualmente andrà superato, sì, quando sarà il momento. Ecco, invece in pochi secondi, perché poi dopo ci torniamo, Max, sì, com'è questo allievo di chitarra?
Te lo dico io, testone al massimo.
No, testone, quello c'ha un approccio che non riesce a migliorare sull'impostazione delle mani, ad esempio.
E gli accordi. E
poi chiaramente se fa gli accordi, c'ha anche lunghi periodi di qualche giorno che non suona per niente. Oggi ci vogliono i calli, capito? Certo. Che devono venire sulla mano,
certo.
Sulle dita.
Bene, bene, dai.
Confermo, non sono uno studente molto,
però speriamo bene,
molto diligente, sono un po' così.
Diciamo che lo studente è bravo, quindi non si applica.
Non si applica.
Il ragazzo, diciamo, il ragazzo è intelligente, applica, quindi non si applica, no? Perché
no,
spesso si
non
dice
non manca niente, capito? Perché è sveglio, intelligente, colto anche.
Sì, ma infatti si dice spesso, no, è intelligente ma non si applica. E no, è perché è intelligente,
guarda,
non si applica.
Anche quando andava a scuola, no?
Esatto.
Lui da maestro c'ha molto da insegnarmi, perché veramente in gamba.
Bene, bene.
È veramente una persona a posto, è intelligente, sa fare molte cose, non solo suonare la chitarra.
Ah, ok.
Quindi è maestro, per me è maestro.
Va bene, allora adesso allora lo chiameremo il maestro.
Il maestro.
Chiameremo il maestro. Signori e signori,
gli Irradiati,
la trasmissione che vi mancava.
Rientrano gli Irradiati, sì, come sempre, sì, e okay, la parola a Luca.
Allora, la comunità nata, la comunità Exodus, nata a Milano.
Parla il microfono.
Nel 1984 a Milano.
Sì.
Fino a 40 centri e si occupa di tossicodipendenza, accoglienza, educazione e formazione.
Ok, e questo ci piace, questo, diciamo, lancio pubblicitario. E la notizia che avevi inquadrato,
sì,
sfogliando.
Si attaccano al treno a rischio della vita. Per alcuni giovani questa sfida è solo un gioco. Non serve criminalizzare, li possiamo aiutare a non essere superficiali con un dialogo profondo.
Ah, ok. Allora, succede che questa estate, in pratica, molti ragazzi, c'è stata, per fortuna non molti, alcuni ragazzi hanno un po' lanciato questa moda di saltare sul treno, sull'ultimo vagone del treno, come vediamo dalla fotografia, per poi postare la storia su Instagram,
per non più,
sui social, per fare...
Come quelli che salgano sopra le tettucci delle macchine.
Esatto. Esatto, per un brivido in più e probabilmente anche per avere una storia da raccontare su Instagram.
Un brivido in più.
Sui social, un brivido in più. Ecco, come che vogliamo dire a questi ragazzi? Come la vedi tu, Luca, e poi il maestro?
No, il brivido non è questo.
Parla davanti al microfono.
Il brivido è ascoltare musica, per esempio, o trovare nel volontariato, per esempio, una ragione di vita. Trovare, ma non necessariamente, voglio dire, no, assolutamente non come questi che si attaccano al treno a rischio della vita, cioè, è una cosa stupida, secondo me.
Una cosa pericolosa e stupida.
Pericolosa, beh, e stupida. No?
Prego, maestro.
Eh sì, condivido quello che dice Luca. Sembra che questa nuova generazione manchi qualcosa, non si capisce bene cosa. Io adesso non è che voglio
stigmatizzare, certo.
Ecco, stigmatizzare. Però io mi ricordo anche la mia generazione, quando eravamo piccoli, ci divertivamo con altre cose, insomma.
Anche la mia.
E sì, non, sì, a rischio, non a rischio della vita, sicuramente.
Io non lo so, magari potrebbe
forse
essere...
Forse è un vuoto che sentono dentro. Il vuoto che molto probabilmente sentono, avvertono questo vuoto e cercano di fare di tutto, anche spingersi a costo della vita... a fare cose stupide.
Secondo... Come mi interrompe?
No, prego, prego.
Non mi interrompe più.
D'accordo, scusa.
Sto scherzando, ovviamente.
No, no, ma certo, e secondo voi i social che ruolo svolgono in questo? Non so se voi avete Facebook, Instagram, se voi seguite un po' i social.
No,
però ecco, l'esistenza dei social, questa cosa qua, che secondo voi che ha un'influenza?
Hanno un ruolo molto importante, secondo me. Ruolo, i social, loro hanno un ruolo molto importante, nel senso che devono un po' formare anche loro, cioè indicare la retta strada, non drogarsi, non fare queste azioni un po' a costo della vita, insomma, ecco.
Ok. E quindi però se non ci fossero stati i social, vedi, noi, non,
parte,
noi non avremmo non avrebbero avuto, diciamo, tutta questa visibilità, no? Magari sarebbe, certo, sarebbe stata una goliardata fatta delle lunghe notti d'estate, sì, un po' noiose, da dei ragazzi che magari insieme facevano questa cosa, rimaneva nel loro gruppo di amici, sì, e lì finiva.
Le
invece
sciocchezze si facevano anche prima.
Esatto, esatto, quindi, esatto. Va bene, noi adesso ci fermiamo.
Signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
La passione per il cinema anche.
Sì?
Sì. Anche a me piace molto.
Sì? Cioè, per esempio?
Ho preso Full Metal Jacket, che io mi sono perso all'epoca. Full Metal Jacket, che sì, è un filmone praticamente, sì, di Stanley,
sì,
Kubrick.
Sì.
Lo saprete tutti.
Sì.
E l'ho ripreso in DVD e adesso cerchiamo di vedercelo io, Massimiliano e altri della struttura in cui siamo. Cerchiamo di vedercelo perché è un film che non va perso, anche se è molto crudo e violento, ma è una riflessione praticamente sul male che ci attanaglia, sul male che ci prende possesso della nostra anima praticamente. Non solo un film sul Vietnam, quindi, ma su quello che è il male, può essere il male nascosto in ognuno di noi.
Ok, sì, interessante. Prego, prego Max.
Sì, è un film molto crudo e nudo, poi ovviamente diretto dal maestro Stanley Kubrick. Ogni film è un capolavoro,
quasi,
non è il solito film sul Vietnam, ma è un po' una metafora, diciamo.
Sì, quasi, quasi disturbante, no? Il
certo,
lavoro che fa il maestro Kubrick, quasi disturbante.
Ma da lui ci si aspettava questo, proprio questo.
Da lui questo vogliamo.
Questo spesso vogliamo. È provocatorio.
Purtroppo è venuto a mancare ora, ma sì, ci sì, poteva regalare ancora altre perle cinematografiche, però.
Sì, sì, beh, questa è una delle sue perle più grandi, sì, Full Metal Jacket, film
Shining,
Raccia Meccanica, sì, Raccia Meccanica.
2001 Odissea nello spazio.
Beh, cioè, diciamo che magari Full Metal Jacket è il film più antimilitarista,
sì,
della storia,
quelli,
no?
Sul Vietnam.
Di quelli sul Vietnam, è proprio il film, esatto, che ci dà proprio l'immagine di quel dietro le quinte squallido,
sì,
truce,
sì,
no? Quello che c'è dietro le immagini di guerra, perché poi sono, sì, c'è tutto, insomma, ci sono tutte le immagini.
C'è l'odio proprio che abbiamo dentro, non solo per il nemico, anche un odio profondo che coviamo un po' ognuno di noi. C'è abbiamo ognuno di noi, ha la sua parte buona e quella cattiva. In fondo, quando c'è una guerra, ma anche nelle situazioni di ogni giorno, può prevalere l'anima più nera, più cattiva delle volte, a discapito di quella buona, diciamo.
E Kubrick la sottolinea, Kubrick, ce la fa vedere in questo film, ce la fa vedere bene anche con, sì, con le luci, con i colori,
luci, sì,
con le scene un po' lisergiche, con questi, sì, colori alle volte un po', sì, spallati.
La fotografia, sì, sì, è fondamentale in tutti i film di Kubrick.
Sì, sì, sì.
Con le lenti Zeiss.
Scusami?
Le lenti.
Ah, certo, particolari, sì.
Sì, della Zeiss.
Lui praticamente faceva occhi.
Se le faceva fare.
Ma faceva anche, prendeva, cioè misurava anche le luminosità a occhio.
Beh, quello si fa sempre, no? Con il direttore della fotografia.
Sì, sì, sì.
Non sono esperto di cinema nel senso tecnico, però a me piace il cinema come visione di film, a livello così non tecnico.
Ma noi invitiamo tutti quelli che ci ascoltano, ma anche quelli che non ci ascoltano, a vedere film, andare al cinema, perché
sì,
è una cosa meravigliosa,
no?
A riprendere anche vecchi film.
Soprattutto andare al cinema, perché il cinema va supportato in ogni caso.
Esatto, voi ci andate al cinema?
Sì, qualche volta sì.
Sì, sì. Poi ci sono, insomma, in città.
Quando
ci sono,
ero ragazzo ci andavo quasi sempre, ogni domenica.
In città ci sono.
Puoi vedere il film al cinema è un'altra cosa.
Sì, sì, sì. Nel nostro centro storico, nel nostro bellissimo centro storico, ci sono cinema belli dove
adesso
poter andare.
Adesso si guardano i film sui telefoni.
No, non ci
riesco.
Non ci riesco, non ci posso riuscire. Va bene, adesso ci fermiamo.
Signori e signori,
gli irradiati.
La trasmissione che vi mancava.
A me Orizzonti di Gloria anche era piaciuto molto, con Kirk Douglas.
Sì.
Un film sulla guerra.
Ma era sempre di Kubrick?
No.
No.
Sì, Orizzonti di Gloria.
Orizzonti
era il suo,
di Gloria,
no?
Di Kubrick.
Sì.
E almeno mi sembra che è il suo.
Questo non lo so.
Sbaglio?
Non me lo ricordo.
Non lo so.
Però era comunque un film.
Con Kirk Douglas che
era un filmone, sì. Questo lo sapevo. Non l'ho visto ben così.
Ma vedi com'è, cioè in certi film, no, nei primi film diciamo del dopoguerra, i soldati, la guerra in un certo senso veniva quasi raccontata, abbiamo visto tanti film, no? Di cannoni di Navarone, sì, che ne so, cioè questi film epici, la guerra era quasi bella, quasi fra virgolette,
bella, sì,
veniva
rappresentata
da eroi, dai personaggi, grandi generali, grandi soldati. Con anche, che ne so, ricordo, c'erano tutti gli attori americani più importanti dell'epoca, anche il film sul D-Day, sullo sbarco in Normandia, cioè c'era veramente tanta epica. Ecco, Kubrick diventa forse uno dei primi, un po' come Sergio Leone col genere,
sì,
western,
con Western, sì.
Kubrick con i film di guerra, sì, con Arancia e con Full Metal Jacket, comincia, butta, diciamo,
l'occhio invece più sulla non eroi, forse,
esatto,
non più sulle eroismo, ma sul male proprio insito in noi.
Sul male, sulla sofferenza, degli uomini, certo, e delle donne, insomma delle persone coinvolte nel conflitto, che non sono belli come ce li raccontava la Hollywood degli anni 60, ma sono uomini
che sono fragili.
Sono fragili, uomini che si sporcano, così come la guerra è un'immagine sporca, sono uomini che si sporcano e che vivono la fatica, il disagio, la sofferenza, no? Grande Kubrick, sì, un po' come Sergio Leone che cambia un po'. Cambia un po'
di vista. Il paragone calza, perché lo stesso ha fatto Sergio Leone con i suoi western. Ha rotto un po', praticamente ha inventato lui lo spaghetti western.
Sì, dai, diciamo che
il filone all'italiana di western, diciamo.
Gli americani tendono a raccontarle belle le loro storie.
John Wayne,
esatto. Noi invece tendiamo Leone, Kubrick, insomma, allora ci hanno messo un po' più di critica sociale.
Sì,
e hanno rivisto. No.
Miti.
Bello, sì, ci piace. Insomma, film preferito in assoluto di Kubrick? Dai, restringiamo il campo, se no è difficile fare.
Kubrick in assoluto il migliore?
No, quello che ti piace di più.
Quello che mi è piaciuto più, perché
esatto,
il migliore.
Esatto. No, il migliore non si può dire, esatto. Quello che
migliore di Kubrick, vediamo, secondo me, quello che mi è piaciuto di più. Potrebbe essere 2001 Odissea nello spazio.
2001 Odissea nello spazio, anche quello film incredibile, notevole.
Secondo me sono due, come ha detto lui, 2001 Odissea nello spazio e anche Shining.
Ok.
Perché è complice, anche tratto dal libro di Stephen King.
Sì.
Molto molto bello.
Sì, che fra le altre cose l'aveva ripudiato, non gli era piaciuto
lo Shining,
sì, realizzato
da Kubrick. E questo lo so anche.
Sapete perché
King l'ha poi rifatto anche lui.
Lui ha rifatto Shining?
Sì, l'ha rifatto con un altro titolo, se non sbaglio. Adesso non
è stato fatto il Doctor Sleep. È stato quello è fatto, ma non lui. Hanno fatto un seguito a Shining, no?
Uh-huh.
Si chiama Doctor Sleep o qualcosa del genere.
Ah, è vero, sì, che era praticamente il bambino.
Che partiva da ragazzino, che è il figlio
che è il figlio, il figlio di Jack Nicholson, che diventa grande.
C'ha a che fare anche lui con
parla più vicino al microfono.
Avere quello che gli altri non vedono.
Sì, che era già quello che lui succedeva da bambino,
sai.
Esatto, ce l'aveva già quando vedeva le gemelline, quando vedeva tutto. Va bene. Dopo ci torniamo, è un argomento interessantissimo.
Signore e signori,
gli irradiati,
la trasmissione che vi mancava.
Parlavamo nel blocco precedente della luccicanza, no? dei film di Kubrick, di questi grandi personaggi. Però è bello andare al cinema sempre, è bello vedere i film sempre, ma vedere i film dei grandi maestri
ci regala qualcosa.
Esatto, perché noi magari lì per lì non capiamo perché quel film ci affascina, ci lega, ci inchioda, che te lo vedi 10 volte o 20 volte. E poi però magari con delle letture successive dici
capisci qual è il messaggio profondo.
Esatto, tra
poi la bellezza del capolavoro, secondo me, ma non solo a livello cinematografico, però adesso parliamo di cinema, quindi è quello che ha sempre, che ad ogni visione dello stesso film trovi qualcosa di nuovo, come 8 e mezzo di Fellini. Secondo me sì, in stato di grazia, proprio per quanto ha fatto tutti i capolavori quasi, Federico Fellini, però 8 e mezzo è insuperabile.
A Marcord anche.
Sì,
ottimo.
Accordo.
Sì. E per esempio, che cosa ti colpisce di 8 e mezzo? Che è la cosa che... cioè, perché...
è difficile.
Allora, facciamo un esempio. Io non ho mai visto 8 e mezzo, no? Mm. No. Perché dovrei vederlo? Cioè, tu mi dici, guarda, dovresti vedere questo film perché... ci puoi trovare.
Secondo me è cinema puro. Ogni inquadratura non è fine a se stessa, ma è una cosa incredibile. Ogni inquadratura, espressione di quell'attore, del caratterista, è un film troppo coinvolgente. A me mi metteva inquietudine la prima volta che l'ho messo.
Fa quasi un po', sì, la sensazione di disagio.
Disagio.
E pensa che Marilyn Manson, parlando di metal, ha detto che Fellini è una sua ispirazione. Lui si considera un artista, Marilyn Manson.
Sì.
E a Bonolis, quando l'ha intervistato, ha detto che lui apprezza molto Fellini, per esempio.
Ah. E ha detto perché? Cioè, ha aggiunto anche perché
ritiene uno dei vertici maggiori del cinema mondiale.
Beh, effettivamente.
Effettivamente lo è.
Come dargli torto, insomma, sembra una cosa che...
non ha detto una cosa sbagliata.
Che non si può che dargli...
che dargli ragione.
Signore e signori,
gli Irradiati,
la trasmissione che vi mancava.
Allora, gli Irradiati nel Fuori Onda si sono tolti il dubbio, e anche Orizzonti di Gloria è un film di Kubrick, il maestro Max, insomma, te lo ricordi, ce ne vuoi parlare? Questo film ambientato nella prima guerra mondiale, nelle trincee,
esatto.
Molta parte del film è nelle trincee, altro luogo, diciamo, dantesco, insomma, degno dell'inferno dantesco. Le trincee della prima guerra mondiale, poi ripresentate in tanti film, raccontate in tanti film, anche in maniera ironica ma sempre tragica, come in La grande guerra, insomma, come il film di Comencini,
di Sturmtruppe,
Monicelli, sto per dire Comencini.
Io mi ricordo i fumetti di Sturmtruppe che leggevo da ragazzino,
anche quelli, cioè,
quelle di Bovi, no?
Sì.
Che facevano proprio vedere le gesta di questi soldati tedeschi nelle trincee, parlando di trincee, ma totalmente questa immagine fumettistica.
Sì, ma anche quella immagine che... cioè,
però è satira pura anche.
Esatto, satira pura.
Lui faceva satira pura, disegnatore, io sono appassionato anche di fumetti.
Sono belli.
Sì? Prego.
Appassionato di fumetti.
Sì?
Quello è... Ford... Sturmtruppen, come Red Dylan Dog, fumetti della Bonelli, un po' tutto.
Fra le altre cose, disegna meglio di come suona la chitarra.
No, veramente sono scarsa anche a disegno. Ma
no, non è vero, c'ha talento secondo
sì?
me.
Sì? Allora Luca è un disegnatore di talento. Beh no, i fumetti degli anni 90 specialmente, cioè erano usciti anche prima, c'erano già da prima, però negli anni 90 c'è stato un boom di Bonelli, ha trovato una chiave giusta, sì, per quella generazione, probabilmente la nostra generazione.
Specialmente Dylan Dog ha fatto...
Dylan Dog?
Io l'ho comprato i primi numeri, sì, adesso sì. L'ho perso un po' di vista che non lo compro più, però...
Dylan Dog ha...
Non so se tu...
Sì, io ho letto Dylan Dog, il mio primo Dylan Dog, allora il mio approccio a Dylan Dog è stato... a più riprese, e poi mi sono innamorato come tanti, no, di noi, diciamo, della nostra generazione. Il mio primo Dylan Dog è stato Alfa e Omega, il numero 8 originale, letto durante un'ora di educazione fisica a scuola, al Galilei, ciao professore dell'epoca, salutiamo i professori dell'epoca, che durante l'ora di educazione fisica ci facevano leggere fumetti, insomma era un progetto importante.
Era bellissimo.
Esatto, io mi lessi questo fumetto e mi colpì, ma neanche più di tanto. Alfa Omega, quello con la scimmietta lanciata sulla luna, insomma, una cosa mi ha colpito, ma ho detto ok, bello, ma è rimasto lì. Qualche mese dopo, l'estate successiva, un amico al mare, un amico mi dice: "Hai mai letto Dylan Dog?" Dico: "Ma guarda, forse una volta, mi ricordo." Fa: "Leggi questo, dai." E lui aveva Inferni, il numero 46.
Bellissimo.
Esatto, altro pezzo. Io ho letto quello, l'ho divorato in due ore.
Sei innamorato.
E mi sono innamorato, e per... era un mensile, no? Dylan Dog.
Sì, mensile.
Per anni l'ho comprato, Dylan Dog. Ne avevo fino al 200, insomma, ne ho comprati per anni. Sì. Sì, sì. Tu sei appassionato di fumetti?
No, qualcosina, però la lettura molto poco. Avrò letto 3-4 libri in vita mia.
No, beh, e poi
mi
dopo...
piacciono anche le letture, le monografie su sugli artisti metal, su gruppi rock, band rock, metal.
Va bene.
Leggo libri anche del genere.
Va bene,
non mi impegno con la narrativa, devo dire, questo a mio discapito.
No, e beh, ognuno sceglie quello che,
però,
quello che
però
preferisce.
Mi piace leggere
ognuno
libri
ognuno
di narrativa, di, diciamo, che trattano la storia delle varie band, la storia dei gruppi rock più famosi, perlomeno, insomma. Anche di Evo.
No, no, ma va bene.
Nirvana, sui...
bello, bello.
È una passione anche quella.
Una passione, qualsiasi cosa che mette l'animo,
l'animo in, pace,
in una buona condizione, sì. È una giusta cosa. Suonare la chitarra, leggere una monografia piuttosto che un libro di narrativa. Qual è? Assolutamente sì. Allora, sarebbero tantissimi ancora gli argomenti di cui parlare, ma il tempo, ahi noi, è finito. Io ringrazio per questa loro prima volta in radio il maestro Max e l'allievo, l'allievo Luke. Luke, un po' Guerre Stellari.
È vero, il maestro. Abbreviamo, al mio è già abbreviato il nome. Luca.
Esatto, esatto. Che ci hanno fatto compagnia per questa puntata, ma io non vedo l'ora di risentirli mercoledì prossimo per continuare su questo filone, queste
grazie
bellissime
mille.
Puntate
grazie
insieme.
Grazie a tutti.
Grazie a voi e gli irradiati vi salutano. Alla prossima, ciao a tutti, ciao.
Ciao ciao.
Ciao ciao ciao. Ciao.
Grazie a tutti e questa puntata che avete appena ascoltato degli irradiati voi non l'avete sentita, ma l'avete vissuta. Vi diamo appuntamento alla prossima puntata con tutta la Red Azione.
E anche questa è andata.